Accettiamo dunque per testimoniare la nostra fede, per dire che noi siamo cristiani e che noi affidiamo la nostra vita a Gesù Cristo, no? Accettiamo di dire sta roba qui ai nostri amici, non potendo partire dalle nostre convinzioni che Dio esiste, che ha creato tutto, che giudica tutto Lui, che salva tutto Lui. Cioè, accettiamo appunto di confrontarci con persone che non partono spontaneamente da convinzioni religiose scontate, no? Ma accettiamo di partire dall'uomo, questo è il viaggio che stiamo facendo, dall'uomo e dal fatto che ogni uomo cerca il senso alla sua vita, e perciò accettiamo di partire anche noi dal nostro uomo, non partire da Dio, ma accettiamo di partire dal senso alla vita umana che propone Gesù, quell'uomo che secondo noi dice Dio. E questo è l'atteggiamento missionario che stiamo assumendo nei confronti dell'uomo moderno. Ma questo lo capite, ve l'abbiamo già anche nelle altre conversazioni, buttate lì tante cose, ma capite che questo costringe a reinterpretare tutti i temi cristiani. Sono sempre quelli, certo. Ma se tu assumi questo punto di partenza non puoi più dirli a quella maniera lì, che dava come scontato di partire da Dio, dalla religione, dalle verità che la Chiesa stabilisce, eccetera, eccetera, no? E certamente un tema centrale che bisogna rileggere, cercare di ridire in un'altra maniera, è quello che riguarda la salvezza dell'uomo, perché in questo sta tutta la forza della nostra missione, del nostro annuncio. Cioè, noi andiamo a annunciare all'uomo che la sua vita può essere salvata, appunto. È una religione di salvezza la nostra. E la nostra proposta dice che è Gesù che ci salva. Ma cosa vuol dire, appunto, quando io vado a dirlo a questi miei amici, cosa vuol dire essere salvati, prima roba? E come fa a salvarci Gesù? Anche perché questi nostri amici, parliamo di amici come si fa in tanti discorsi, siamo noi poi, è ovvio, no? Stiamo parlando di noi. Questi nostri amici sono talmente gelosi della loro autonomia che presentargli subito l'idea che devono salvarsi mediante un altro è complicato. Addirittura sappiamo che c'è un atteggiamento che è il più difficile da scalfire, per cui si stanno abituando neanche più a aspettare la salvezza. Una salvezza che venga d'altrove o da fuori non sembra più essere una cosa che scalda i desideri di questi uomini. E comunque, anche se il desiderio appunto di salvare la propria vita sopravvive nell'uomo, c'è nell'uomo, fa una grande difficoltà a concepire la salvezza come un'opera così magica della nostra storia individuale e collettiva ad opera di forze soprannaturali. E invece l'idea che noi diamo tante volte è proprio questa. Cioè, gli atteggiamenti degli uomini religiosi sembrano proprio legati a questa specie di concezione magica che immagina confusamente un intervento diretto della divinità nelle cose degli uomini. Dopo, se ci pensiamo, non è che avviene così, non è che neanche noi ci crediamo proprio così, però si pensa così, capito? Cioè, noi pensiamo in maniera immediata che in qualche maniera la salvezza è questa roba strana, straordinaria, incomprensibile, che farebbero le divinità nei nostri confronti quando noi poniamo dei gesti religiosi. No, questa è un po' l'idea religiosa di consumo. In realtà, come vedete, invece noi non partiamo da lì, non possiamo più partire da lì, avendo accettato di partire dall'uomo e di partire da Gesù, la maniera nella quale noi possiamo porre questa questione della salvezza può essere formulata pressappoco così: come può l'esistenza di Gesù, la vita di Gesù, come può agire sulla mia vita e addirittura salvarla? E allora l'idea cristiana forte è che la vita di quest'uomo è davvero una luce, apre un senso, è una parola. L'esistenza di Gesù ci apre la via lungo la quale la nostra umanità può veramente realizzarsi, può essere salvata. Quelli che l'hanno incontrato e hanno creduto in lui, i cristiani appunto, sono convinti che la vita del Nazareno illumina, indica, dice il senso della vita di ogni uomo. Quello che Giovanni dice in quella formulazione è bellissima, no? In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Cioè Gesù ci dà la vita schiarendo, illuminando il cammino della vita. La vita di Gesù è una luce, è una parola che indica il senso alla libertà di ogni uomo che sta cercando il senso della sua vita. E questo lo si può capire utilizzando una categoria che i primi cristiani in maniera mirabile hanno utilizzato e che ancora la Chiesa d'oggi, per esempio al Concilio, quando parla della parola di Dio che è Gesù, utilizza ancora questa categoria, che Giovanni dice in principio era la parola si è fatta carne, ha utilizzato questo grande termine, il logos, nella cultura greca. Ma pensate la suggestione che ha anche la nostra cultura: l'uomo è un essere di parola. Cioè noi il senso lo troviamo mediante la parola, ascoltando la parola, interpretando la parola. Ogni giorno come facciamo a trovare il senso della vita? Ascoltando e incontrando tante parole, gli avvenimenti, gli incontri, le scelte. Noi siamo in una selva di parole all'interno delle quali noi scegliamo cosa ascoltare o cosa dire. Quando io scelgo una cosa dico, no? Mi esprimo così, mi realizzo così, è una parola appunto, è un senso che io do a me stesso. Allora noi viviamo in una selva di parole che ci indicano e ci propongono il modo di realizzare la nostra umanità, a partire dalle primarie parole fondamentali di papà e mamma, no? Quelle che radicano in profondità il senso della vita, fino poi a tutte le parole sociali, fino alle parole delle culture, delle religioni appunto. Ora, alla radice delle tante parole, questo è un tema che abbiamo già suggerito, alla radice delle tante parole ce ne sono due, le due vie, no? Cioè le parole che ci indicano il senso della vita si possono riassumere in qualche maniera nella scelta che ci è proposto tra due parole. Una parola, per usare i termini biblici che conosciamo, una parola diabolica, pervertita, menzognera e assassina, che propone questa identità illusoria, basata sull'idolatria di sé, no? Quindi questa parola per la quale l'uomo viene ingannato, ritenendosi onnipotente, quindi violento e quindi vittima della paura, no? E quindi della disumanità. Questa parola pervertita, la tentazione, o la parola di vita, quella parola che veramente ci indica dove sta la vita. E che, per usare anche qui già il problema risolto, voglio dire, è quella che secondo i cristiani Dio rivolge all'uomo in Gesù, il quale non esibisce la sua uguaglianza con Dio, ma assume fino in fondo la condizione umana, attraversando tutti gli ostacoli che culminano nell'angoscia della morte e apre la breccia al nostro cammino di umanizzazione. Questa parola buona, con cui Dio ci dà la vita, secondo la scrittura, no? Questa parola dice che si può credere nella strada che stai facendo, no? Che è una cosa buona diventare uomini, che è possibile diventare uomini in quella maniera indicata dalla parola. E cioè si può amare la nostra umanità e l'umanità di tutti gli uomini, dando la vita, si può dare la vita all'amore della nostra umanità, perché l'amore è affidabile, perché si basa appunto sulla promessa di quella parola. Questa parola che Dio ci rivolge in Gesù è una parola giusta, che giustifica. Questa è la grazia di Dio, no? Ci mette in grazia, ci mette nella posizione giusta, ci raddrizza. Essa dice nel più profondo di noi stessi, laddove la parola ci chiama all'esistenza, quindi quella parola che abbiamo ascoltato in un certo momento da Gesù, in realtà il Signore ce la sta rivolgendo da sempre, è la stessa parola che ci ha chiamato all'esistenza. Noi esistiamo nella parola di Dio, appunto, no? Questa parola che dice nel più profondo di noi stessi ciò che ciascuno di noi è nella sua profondità, cioè una creatura mortale su cui gioca la tentazione. Quindi devi accettare la tua fragilità, la tua mortalità. Una creatura mortale che è degna di amore, però, e che è capace di amare, che è capace di ascoltare questa parola ed è capace di ridirla. Chi ascolta questa parola e la mette in pratica? Chi ascolta questa parola libera la sua umanità e realizza il senso della sua vita. Infatti, la parola che Dio ci rivolge in Gesù è una parola che parla nella coerenza di una vita. È stata detta in un'esistenza, realizzata, vissuta nell'implacabile tragicità della vita umana e nell'implacabile grandezza della vita umana. Un'esistenza che si è scontrata con la tentazione, con il male, con la prova della morte e ci ha aperto una via che illumina. Quale via? La via del dono di sé. La vita è questa, la via del dono della propria vita per servire la vita degli uomini. Ti devi fidare dell'invito a dare la vita, cioè questa è la parola di Gesù. Ti devi fidare, è la parola che è raccolta nella Pasqua di Gesù e nella sua elaborazione, nel Testamento, che riassume tutto il senso della vita di Gesù e che è appunto il gesto dell'Eucaristia o della lavanda dei piedi, che rivela tutto il senso della vita di Gesù, che Dio propone come senso della vita di ogni uomo. E qui sarebbe interessante, a Pasqua lo faremo, celebreremo ancora la Pasqua, e lì si manifesterà nel gesto, nel rito, questa verità profonda. Qual è il senso profondo della vita di Gesù che si rivela nel gesto della lavanda dei piedi? Primo, restare aperti alla fonte della nostra umanizzazione, al Padre, appunto. Alla fonte di questo abisso della tenerezza verso l'uomo, dal quale l'uomo viene e che lo chiama a trascendersi infinitamente e che Gesù chiama papà, sapendo che era venuta l'ora di passare da questo mondo al Padre. E questo è il senso radicale della vita di Gesù proposta a noi, stare alla presenza della fonte di un'infinita tenerezza per l'uomo. Secondo, andare fino in fondo all'amore e alla tenerezza per l'uomo e alle sue esigenze. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, fino a dare tutto. Terzo, assumere l'umile solidarietà con la quale ci si aiuta a vivere gli uni gli altri in gesti concreti, senza i quali sta roba qui non è niente. la divina dolcezza verso l'uomo, la divina tenerezza verso l'uomo, lo spendersi, e poi si deve tradurre nei gesti. Si mise a lavare loro i piedi. Questa è la, come si può dire, l'antropologia cristiana, la parola che si fa carne in questa maniera, che è quella di Gesù, che viene proposta come la modalità con cui noi possiamo diventare uomini. Stare alla presenza di Dio, che è infinita tenerezza per l'uomo. Spendere tutta la nostra vita, la fede è questa, restituirgli con amore la vita. E amare concretamente i fratelli in gesti concreti, perché la tenerezza è di carne, la parola è di carne. Questa è l'ultima traduzione del mistero dell'incarnazione. Fino alla fine. Ebbene, ascoltare questa parola, che adesso celebriamo ancora una volta, il testamento di Gesù, la vigilia prima di morire, la Pasqua appunto, ascoltare questa parola e viverne ci giustifica, ci raddrizza, ci mette sulla strada di salvare la nostra umanità, di depositarla sulla strada giusta, di affidarla a Dio appunto, come ha fatto Gesù. Esiste un modo di condurre la nostra vita quotidiana che salva la vita, ed è quel modo di vivere che Gesù ha rivelato e realizzato pienamente. E questo è ciò che noi possiamo andare a raccontare ai nostri amici. Certo, il conto in banca o la vacanza o la salute sono cose ben più concrete. Questa è una prospettiva estremamente radicale, spirituale, fiduciale, come si può dire, rischiosa. Ma andiamo avanti. Ma se quello là ti dice, ma io come posso partecipare di questa salvezza che ci è data in Gesù? Devo conoscere Gesù. Prima ancora. Quando lui ti dice come posso partecipare io alla salvezza, sai, negli schemi tradizionali noi pensavamo appunto di ricorrere a Dio, è Dio che ti salva, ti salva con la sua grazia, che passa attraverso soprattutto la pratica religiosa. Quindi sostanzialmente quello dice, devi venire in chiesa e fare la comunione, confessarti, e fare quelle robe lì. Che non è sbagliato, però rischia fortemente questo rapporto un po' magico con la divinità che attraverso certi gesti stabiliti dalla Chiesa ti guadagnerebbe la grazia di Dio, che poi non si sa cosa combinerebbe, no? E invece noi stiamo sempre su quella pista, no? La partecipazione alla salvezza rivelata in Gesù è possibile se noi mettiamo in atto quel tipo di umanità, se viviamo come Lui. Vedi che è molto, come si dice, più vero, ma soprattutto è molto più rispettoso, non è la grazia di Dio che ti si appiccica come un farmaco miracoloso, è che Dio ti salva se ti salvi, se hai voglia di diventare uomo, passa attraverso la tua libertà appunto, ma sul serio. E quindi in questo senso la salvezza è possibile grazie alla messa in atto di una certa umanità, di un certo modo di vivere, che si realizza nella vita secolare, di ogni giorno, non nei gesti religiosi soltanto, ma soprattutto nella vita secolare, della vita umana. È lì che si partecipa alla salvezza, diventando uomini appunto, nella lotta che bisogna condurre ogni giorno per diventare uomini. Contro la gelosia, l'invidia, la menzogna, l'assassinio, la violenza, il menefreghismo, eccetera, eccetera. Contro tutte le forze di disumanizzazione, mettendosi a servizio dell'uomo, perché stando davanti alla divina tenerezza si offre la propria vita e si lava i piedi all'uomo. No. È così che la salvezza passa. Se diventiamo figli di Dio, appunto. Ma non perché la grazia ci ha fatti figli di Dio, chissà come. Ci fa se lo diventiamo. Se facciamo come Lui. Il fatto che l'uomo sia continuamente da fare e che questo fare, costruire l'uomo, si trovi di fronte a continue forme di schiavitù, di fragilità perché il male dilaga, perché le forze di morte sembrano vincere. Ebbene, credere vuol dire non scappare in un immaginario religioso, ma arruolarsi in questa battaglia per l'uomo. Questa è la via della salvezza che propone il cristianesimo. È questa via, questo modo di vivere che alla fine avrà la meglio. Perché, mi chiede l'amico, perché in Gesù Dio stesso, quello che lui chiama papà, la fonte, si è impegnato in questo combattimento. E questo ha condotto Gesù a attraversare il male e la morte uscendone vincitore. Tant'è che noi diciamo che Cristo è ancora vivo, ci dà vita, è risorto. Accogliere e vivere la salvezza e lasciarsi prendere da questa forza, lo spirito, si chiama forza, la potenza del risorto, no? Da questa forza che è Dio in Gesù vincitore del male e della morte, e entrarvi con la propria storia, col proprio stile nella via aperta da Gesù. In questo modo la nostra vita è come dilatata, partecipa alla vita divina, è a partecipazione alla vita divina, è negli atti concreti di amore al prossimo, di liberazione del prossimo, che la vita di Dio passa in noi, che si comunica a noi, e noi diventiamo figli di Dio, e lo siamo veramente, se ci amiamo gli uni gli altri. A partire da qui poi con i nostri amici bisogna fare tutta una serie di altre discussioni. Io adesso ne avvio un paio, ma le più grosse le lascio indietro. Per esempio, ma allora è salvato soltanto chi conosce Gesù e chi va in chiesa? Allora per partecipare alla salvezza, per comunicare alla vita divina, quale si manifesta in Gesù? Bisogna conoscere per esempio i racconti che parlano di Gesù? Bisogna avere un rapporto esplicito con la persona di Gesù? E allora solo i cristiani, cioè quelli che vanno in chiesa e leggono i Vangeli e conoscono Gesù, potrebbero salvarsi. Oppure quello che i cristiani fanno in chiesa, i racconti che ascoltano dai Vangeli, le prediche che fanno, sono delle chiavi di lettura per decifrare nella vita quotidiana dei figli di Dio gli atti in cui la salvezza si realizza, si dà da vedere. Quante volte io ho predicato qui e poi ho trovato nella vita, in una persona che non va mai in chiesa, ho detto, ma questa è la salvezza, questa è la fede. Il regno di Dio è lì. L'agire come Gesù non è legato a una conoscenza esplicita di Gesù e del suo Vangelo, ma anzitutto a un certo modo di vivere, di dare la vita. Cristo non può essere raggiunto che nell'amore ai nostri fratelli. Così si entra nella via di Gesù, così ci si salva. Apposta, quando Gesù ha dovuto dire chi è partecipe del regno di Dio, ha usato queste categorie, no? Nella parabola del Samaritano contrappone chi sta andando a dir messa, chi sta andando a porre atti religiosi, all'uomo che aiuta l'uomo ferito. Quando si trattava di dire in maniera popolare e radicale come sarà il giudizio universale, non ha tirato fuori le religioni, ha tirato fuori i gesti di carità, Hai dato da bere all'assetato, da mangiare all'affamato, hai vestito gli ignudi, hai visitato i malati, hai visitato i carcerati, hai ospitato gli stranieri, hai aiutato i bambini, la vedova, il povero, hai perdonato. No, su questo magari poi nelle curve potete discutere, però su ste robe qui così chiare che ha detto Gesù mi sento proprio ben sicuro, cioè uno può anche restare scandalizzato, però mi sento sicuro che il cristianesimo è lì. Ma, altra domanda, ma non si dice nel Vangelo, nella Scrittura e poi in tutto il Catechismo che per salvarsi bisogna credere e farsi battezzare? E sapete che anche qui per lungo tempo i cristiani, la Chiesa Cattolica ha interpretato questo in maniera restrittiva, cioè si salva solo chi è battezzato, si salva solo chi è nella Chiesa. Questa lettura della salvezza, della condizione della salvezza, vedete come vengono logici questi ragionamenti, no? Cioè questa maniera di leggere che era comprensibile in situazioni di cristianità, per cui addirittura si minacciava uno che era fuori perché tutti dovevano essere battezzati, capito? Addirittura abbiamo passato delle epoche in cui abbiamo costretto a battezzarsi, se no non si salvavano. E addirittura abbiamo letto per secoli il fatto che i bambini che morivano senza battesimo non si sapeva dove metterli. Questa lettura, che era favorita dalla situazione di cristianità, non esprime più la profonda intenzione cristiana, no? E allora come può essere letto questo riferimento che bisogna per salvarsi credere e farsi battezzare? Ovviamente bisogna parlare più seriamente, più con calma, più a lungo, però io credo che si possano intendere questi termini nella loro maniera radicale. Credere non è solo aderire agli enunciati del magistero, della teologia, cioè non è che per salvarsi uno deve conoscere i concili ecumenici o deve conoscere il catechismo elaborato, no? Questi sono il frutto di un'elaborazione fortunata avvenuta lungo i secoli e che i fedeli che frequentano la Chiesa imparano anche a comprendere e a amare. Quando recito il credo e conosco un po' tutto il dibattito su Gesù Cristo, è interessantissimo dire che è della stessa sostanza del Padre, unigenito, generato, non creato. Ma appunto un'elaborazione. Alla radice credere in Gesù e andargli dietro e fidarsi della vita che Dio ci offre come vera, della parola che ci dà, e andargli dietro e entrare in un certo modo di vivere, che è quello di dare la vita, di spendere la vita perché altri vivano. Crede chi ama, appunto. Ascolta Dio chi fa la volontà di Dio. È figlio chi fa i gesti del figlio. È l'amore effettivo del prossimo la via della fede e della salvezza. Ancora Giovanni dice: noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i nostri fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, che è il senso del battesimo, no? Perché amiamo i nostri fratelli. E questo passare da un tipo di esistenza a un'altra è anche il senso profondo del battesimo. Anche qui abbiamo fatto a lungo l'interpretazione restrittiva, cioè legando la salvezza al battesimo dell'acqua. Ma vi dico solo una battuta per far intendere come si possa pensare in una direzione più radicale. Proviamo a metterci nella situazione dei contemporanei di Gesù. Perché Gesù ripeteva il gesto del resto del Battista, per alcuni versi, di andar giù a bagnarsi nel Giordano, a attraversare il Giordano? Perché? Perché quello appunto era rinnovare il gesto di passare dal deserto alla terra promessa. Era l'entrare nella nuova condizione di vita, rinnovare l'alleanza nuova ed eterna, che per noi poi è stata sigillata nella Pasqua di Gesù, nella morte e risurrezione di Gesù. Quindi il segno dell'acqua è rimasto il segno del cammino verso la terra promessa e del passaggio del Giordano. Ed è rimasto per noi il segno del passare di Gesù da questa vita al Padre, del dono di sé. Difatti quando Gesù dice potete voi essere battezzati del mio battesimo, potete seguirmi nella mia via, entrare nel mio modo di vivere e di dare la vita. In questa prospettiva vedete che battezzarsi vuol dire immergersi e oltrepassare la frontiera tra queste due parole, tra questi due mondi, tra questi due stili di vita, e entrare nel tipo di umanità testimoniata e realizzata in Gesù. Colui che segue Gesù entrando in questo modo di vivere realizza la sua vocazione di figlio di Dio. E la celebrazione del sacramento che noi facciamo con i nostri bambini, per esempio, il sacramento celebrato dentro una comunità cristiana, cos'è se non un dare pubblicamente espressione di questo passaggio di vita? Dare testimonianza pubblica di una scelta di vita legata a Gesù? E a ciò che questo passaggio significa quanto un modo di essere uomini. Basta, finito. Perché ci sarebbe tutto il tema poi della questioncina della morte. Questa faccenda qui che ho trovato da appoggiare la mia vita, di salvarla, poi si trova di fronte a questa piccola obiezione della morte, con tutto il problema di ritradurre la speranza escatologica, appunto, in una fine in cui sia prevista la salvezza della nostra vita e la vita di tutti, che va tutta rielaborata. Difatti, l'abbiamo provato anche noi con i nostri balbettamenti a ritradurre e a smitizzare tutta la maniera del nostro catechismo di parlare dell'aldilà, no? Che è un altro tema importante. Non è che la salvezza riguarda solo l'aldilà come noi egoisticamente pensiamo, perché l'aldilà ci pensiamo noi. Siccome l'aldilà non ce la facciamo, allora la salvezza riguarda l'aldilà, perché di qui ci salviamo noi da soli. Capite che siamo lontanissimi dal cristianesimo, no? Il cristianesimo è entrare nella via di Gesù e fidarsi anche nella morte. Poi sull'aldilà sappiamo quasi niente, lo sappiamo, se non che ci si può fidare anche per l'aldilà di questa parola. E d'altra parte abbiamo la consolazione di una vita vera, costruita, di questa roba qui Dio mica la butterà via, invece se è una schifata la può anche buttare via, no? Allora, sono solo così parole molto approssimative che vorrebbero però indicare una direzione. Poi spero che la comunità, nella maniera di fare, nella maniera da anni, sta in qualche maniera giustificando queste battute, appunto, in un modo di essere cristiani dentro la storia, eccetera. Però sono alcune direzioni verso le quali sembra invitarci la missione che il Vangelo ci affida per il tempo che stiamo vivendo. Come vedete, si tratta di rinnovare in profondità i nostri modi di pensare e di fare, che andavano bene in un'epoca nella quale il cristianesimo si esprimeva soprattutto in chiave religiosa. E il resto era comunque governato religiosamente. E invece in un'epoca secolarizzata queste stesse cose siamo chiamati a esprimerle in termini umanistici, di umanità, di cosa abbiamo di umano da mettere sul piatto noi cristiani. Cioè, questa è la testimonianza. Certo, per noi abituati a pensare che il nostro essere cristiani era soprattutto una pratica religiosa, il fatto di dovere cercare la nostra identità anzitutto in un modo di vivere, di essere uomini, è leggermente più impegnativo. Quindi non è vero che questi discorsi disfano. Questi discorsi purtroppo danno un po' fastidio perché sono troppo impegnativi, ma non impegnativi perché sono difficili, sono impegnativi nel senso che uno poi se li prende sul serio deve cambiare davvero qualcosa. È molto più facile una religione che dice è vera così e lasciala lì e si conserva. È un cambiamento profondo che coinvolge ciascuno di noi e la Chiesa tutta, che può portarci però più vicino alla persona di Gesù e all'evento del suo Vangelo. Anche oggi il suo Vangelo è un evento che aspetta di venire. Il Vangelo di Gesù vuol nascere, il regno di Dio è qui. Basta aprirgli la porta, entra. E ci può portare più vicino al cuore degli uomini, i nostri fratelli, e alla storia terribile, splendida, enorme, che ci è stata regalata. Fratelli carissimi, uniamo le nostre voci e le voci di tutti gli uomini che ci hanno preceduto, che seguiranno, perché la comune preghiera dei figli sia capace di attraversare le nubi e di giungere come il grido dei poveri fino al trono di Dio. Diciamo insieme, ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
Aumentano nella società insofferenze e critiche verso la Chiesa. Signore, sostienila col tuo spirito, affinché trovi le vie di un cristianesimo più umano da proporre all'uomo di questa società. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
Con Gesù appare nel mondo la luce, perché i cristiani in questi tempi bui annuncino con la forza della testimonianza e di un libero servizio all'uomo che è possibile sperare nella luce e cercarla là dove ogni giorno l'uomo tenta di salvare la sua umanità. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
Per coloro che a causa delle prove e sofferenze della vita hanno perso la speranza e la fiducia in Dio, perché incontrino sul loro cammino persone che, raccontando con la vita l'amore del Padre per ciascuno, li aiutino a ritrovare serenità e pace. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
Il cieco guarito, attraverso un percorso progressivo, arriva alla fede, a riconoscere in colui che gli ha dato la vista il Signore. Perché anche noi facciamo una revisione sincera della nostra fede e, rinnovati nello spirito delle pratiche quaresimali, possiamo incamminarci con te verso la tua Pasqua. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo. O Padre, che hai cura dei deboli, rivolgi il tuo sguardo misericordioso su quanti attendono il tuo soccorso e il tuo perdono, perché restituiti alla speranza dalla morte redentrice del tuo Figlio, innalziamo a te il canto della riconoscenza e della lode per Cristo nostro Signore.